Radio Giornale.
Svolta in Germania, vince la SPD, Olaf Scholz rivendica il cancellierato, per la CDU di Angela Merkel il peggior risultato della storia. Ora via le lunghe trattative per il nuovo governo, decisivi Verdi, terzo partito e i liberali, analisi anche a Modem a partire dalle 8:20. Matrimonio per tutti, soddisfatti per il sì, ma il fronte arcobaleno adesso pensa alle prossime battaglie, vigileremo, dicono gli sconfitti. 2 su 2 il Consiglio federale esce vittorioso dalle votazioni popolari di ieri e si prepara ora la delicata campagna sulla legge Covid. La rivincita di Ghiringhelli, i ticinesi questa volta approvano la legittima difesa, il governo ticinese deve ora elaborare la modifica di legge. Apertura dedicata ancora alle elezioni federali in Germania, perché se i socialdemocratici vincono con uno stretto margine collocandosi davanti alla CDU dell'uscente Angela Merkel, risultati che si stanno consolidando man mano che avanza la mattinata, la SPD, secondo i risultati ufficiali ma ancora provvisori, conquista il 25,7% dei voti, leggermente davanti ai conservatori che ottengono solo il 24,1% dei consensi. In terza posizione i Verdi, 14,8%, seguiti dal Partito Liberale con l'11,5% dei voti. Da Berlino ci aggiorna Walter Raue.
I socialdemocratici tedeschi non dimenticheranno così presto questo 26 settembre. Hanno vinto le elezioni federali, hanno vinto anche quelle regionali nei due Länder del Mecklenburgo e di Berlino e se tutto fila liscio hanno riconquistato dopo 16 anni di assinenza la cancelleria. A livello nazionale l'SPD ha ottenuto il 25,7% dei voti, 5 punti in più rispetto a 4 anni fa. Il risultato è chiaro, l'SPD ha vinto e la maggioranza dei cittadini vuole che io diventi cancelliere, ha dichiarato la scorsa notte Olaf Scholz. Il leader dell'SPD punta ad un cosiddetto governo semaforo assieme ai Verdi e all'FDP, ma non sarà facile. I due partiti hanno guadagnato ieri molti punti percentuali e insieme raggiungono il 26,3% dei voti, quanto bastano in teoria anche per formare un cosiddetto governo Giamaica con la CDU. Questa è anche l'opzione favorita dal leader dei liberali Christian Lindner, che in cambio dell'ingresso in un governo guidato da Olaf Scholz potrebbe esigere molte concessioni. Per il leader della CDU Armin Laschet, un governo Giamaica rappresenta l'ultima ancora di salvezza. Il suo partito ha incassato ieri col 24,1% dei voti il suo peggior risultato di sempre, una sconfitta che molti addebitano proprio a lui.
Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Und in jedem Fall.
Non possiamo certo essere soddisfatti di un simile risultato, ha detto Armin Laschet, aggiungendo però la sua disponibilità a formare una maggioranza con i Verdi e i liberali, superando tutte le differenze e unendo il paese e i partiti del centro democratico.
Demokratinnen und Demokraten, wir müssen Gegensätze überwinden und Deutschland zusammenhalten.
Fin qui dunque i dati e la cronaca. Il ritorno dei socialisti come primo partito in Germania è sicuramente sorprendente, pensando che fino a pochi mesi fa sembrava del tutto improbabile. Allora da Berlino sentiamo in diretta Bettina Müller per un'analisi del voto.
Salario minimo a 12 euro all'ora, affitti accessibili, pensioni sicure, economia verde entro 25 anni, rispetto per le persone, qualunque sia la loro occupazione. Sono questi gli argomenti che il candidato socialista al cancellierato Olaf Scholz ha ripetuto in campagna elettorale. 5 messaggi chiari espressi con parole fuori da ogni colorazione politica, parole misurate, mai troppe quelle di Olaf Scholz, che per la sua laconicità e tono monocorde era stato chiamato Scholzomat, a cui replicava: mi sto candidando al posto di cancelliere, non di direttore di un circo. E se pensiamo allo stato pietoso in cui versava il Partito Socialista, in calo da anni, questo risultato sorprende davvero. E Olaf Scholz è stato sicuramente aiutato dall'autorevolezza data dal fatto di essere stato ministro delle finanze del governo Merkel. La scelta strategica di non essersi mai smarcato in campagna elettorale dalla cancelliera, per la quale ha sempre espresso apprezzamento, assumendo addirittura la sua postura iconica, tenendo le mani a forma di losanga. Ma lo ha aiutato anche l'unità del suo partito, che se un anno fa lo considerava ancora non un vero socialista, Come aveva detto la co-presidente Saskia Esken, ebbene, una volta candidato il partito si è unito dietro la sua candidatura e non ci sono state voci fuori dal coro. Molto diversamente sono andate le cose in casa CDU-CSU, dove c'è stata una rivalità interna deleteria con il rivale Markus Söder, che rimproverava al candidato CDU Armin Laschet di voler arrivare al cancellierato nel vagone eletto. E ancora poche settimane prima del voto continuava a smarcarsi e a criticarlo. E poi c'è stata una campagna, quella dei conservatori della CDU, fatta di messaggi generici: modernizziamo il paese, digitalizzazione, concetti un po' astratti che forse hanno anche spaventato alcuni elettori.
Grazie Bettina Müller in diretta da Berlino per questa analisi. Passiamo alle votazioni invece che ci sono state ieri in Svizzera. Il voto è stato chiaro, 64% di sì, ma solo da luglio 2022 avranno luogo i primi matrimoni fra coppie omosessuali in Svizzera, quanto prevede il Consiglio federale, che parla di tempi tecnici legati alle modifiche d'ordinanza. La comunità LGBT e i politici in prima linea nel sostenere il progetto matrimonio per tutti intanto dicono: non ci fermeremo qui, la parità dei diritti non è ancora raggiunta. Da Berna, Giampaolo Driussi.
La società è cresciuta di un ulteriore passo, afferma la consigliera federale Karin Keller-Sutter. È vero, ma non abbastanza, replica il fronte che si è battuto per il progetto matrimonio per tutti. Troppe ancora le realtà quotidiane dove le persone dello stesso sesso non possono mostrare pubblicamente il loro amore. Ma anche sotto il profilo del diritto ci sono ulteriori passi da fare, dall'indicazione del sesso sui documenti alla medicina riproduttiva ai diritti dei transessuali, dice il presidente dei Verdi Baltasar Gletli. E Tamara Funicello, parlamentare PS ed esponente della comunità lesbica, aggiunge:
abbiamo sempre detto che non smettiamo qua, non abbiamo gli stessi diritti anche dopo questa storica decisione, non siamo a quel punto. Se per esempio una coppia di lesbiche ha un bambino insieme a un collega, questo bambino non avrà il diritto ad avere due parenti a partire dal primo giorno, ma dovrà aspettare finché questa adozione è stata fatta.
La cosiddetta donazione privata di sperma, risponde Piero Marchesi, parlamentare UDC.
Il fronte che ha sostenuto il matrimonio per tutti mira a una società molto fluida dove i valori vanno a perdersi, dove la famiglia tradizionale viene messa di fatto nell'angolo, e queste prime dichiarazioni dopo il voto mi sembrano confermare quello che abbiamo detto in campagna. Bisogna rimanere vigili, ci pare ovvio che i prossimi passi del fronte sarà quello di richiedere la possibilità della genitorialità anche per le coppie omosessuali maschili.
Karin Keller-Sutter intanto frena: la donazione di sperma resterà vietata nella misura in cui è anonima, dice, perché un figlio ha il diritto di conoscere il proprio padre. Mentre sulla maternità surrogata aggiunge:
Ich gehe davon aus, dass das eine rote Linie bleibt.
Parto dal presupposto che questa linea rossa non verrà superata, anche perché solleva diverse questioni etiche.
Il Consiglio federale esce quindi vincitore dalle votazioni di ieri, questo dopo una serie di sconfitte. Ricordiamo per esempio le consultazioni popolari sul burka e sull'identità elettronica, o più recentemente quella sulla legge del CO2. Anche gli aerei da combattimento, ricorderete, sono stati approvati, ma di misura. Si può quindi dire che il governo esce rafforzato dalla giornata di ieri? Lo chiediamo ad Anna Riva, corrispondente a Berna.
Quelle di ieri sono due vittorie importanti per il Consiglio federale, ma la domanda che si pone è: quanto sono merito suo? Prendiamo il matrimonio per tutti. Si tratta di un progetto che godeva di un ampio sostegno interpartitico e trasversale, a cui si è opposta la sola UDC. Un progetto che viene dal Parlamento e che è sicuramente frutto di una società e di un legislativo più progressisti rispetto a qualche anno fa. Questo per dire che non vanno perse di vista le dinamiche sociali. Quanto all'iniziativa 99%, è stata bocciata senza sorprese, visti i promotori, la gioventù socialista, spesso guardati con diffidenza, e le difficoltà con cui devono tradizionalmente fare i conti le iniziative che vogliono rivoluzionare il sistema fiscale. Dunque le due vittorie vanno contestualizzate.
Ecco, proprio oggi il Consiglio federale lancerà ufficialmente la campagna a favore della legge Covid. Possiamo dire che sarà dunque questo appuntamento, l'appuntamento alle urne di novembre, il vero banco di prova.
Sì, si tratterà in questo caso di una votazione più che altro simbolica, sui principi piuttosto che sulla sostanza. Ma per le autorità federali sarà la prova del 9 e un vero stress test per la strategia anti-Covid. Dobbiamo dunque aspettare ancora qualche settimana per poter valutare in che misura l'operato del governo gode della fiducia della popolazione, pur non sottovalutando evidentemente il risultato scaturito dalle urne ieri.
Analisi di Anna Riva, nostra corrispondente a Berna. In Ticino dalle urne è uscito un chiaro sì all'iniziativa sulla legittima difesa accolta dal 52,4% dei votanti. Lo stesso oggetto era stato bocciato con pochissimi voti di scarto l'anno scorso. La votazione è stata ripetuta su ordine del Tribunale federale e il popolo ticinese ha dunque di fatto ribaltato il risultato andando contro governo e Parlamento. Sentiamo i dettagli con Romina Lara.
Bocciata con soli 426 voti di scarto nel febbraio 2020, l'iniziativa di Giorgio Ghiringhelli sulla legittima difesa è stata accolta pienamente al secondo tentativo. Dopo un ricorso, il Tribunale federale aveva infatti ordinato di ripetere la votazione, ritenendo che l'opuscolo ufficiale del cantone presentasse informazioni non corrette e in parte tendenziose. Roberta Soldati per il fronte del sì.
Finalmente il popolo ha deciso con cognizione di causa e con delle informazioni corrette e sicuramente determinati cittadini che hanno votato magari un no poco convinto la scorsa volta, vedendo anche che cosa ha detto il Tribunale federale, questo li ha convinti anche a votare di sì, per cui da qui anche la fondatezza dell'iniziativa.
Sconfessati governo e Parlamento che preferivano l'attuale sistema con cui lo Stato riconosce già in caso di assoluzione un'indennità per le spese legali, ma il popolo ha deciso che occorre fare di più, prevedendo, come chiede l'iniziativa, il rimborso a tariffa piena di tutte le spese procedurali a chi è prosciolto perché gli viene riconosciuta la legittima difesa. Questo non dovrà però essere un incentivo a farsi giustizia da sé, è il monito di Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
Questa votazione, questa base legale non è un assegno in bianco per usare in maniera non proporzionale la forza per l'autodifesa, per la legittima difesa, proprio perché comunque il monopolio dell'uso della forza è e rimane dello Stato.
Il governo dovrà ora elaborare una modifica di legge che va nel senso di quanto chiesto dall'iniziativa.
Torniamo all'estero per altre due notizie, cominciando dall'Islanda, dove ieri era stata festeggiata l'elezione del primo Parlamento a maggioranza femminile in Europa. Ebbene, è arrivata una rettifica, i seggi occupati dalle candidate sono in realtà solo 30 su 63, tre in meno di quelli che erano stati dunque conteggiati in primo momento, niente voto storico, dunque niente primato europeo per l'Islanda. Storico invece, quello sì, il voto con cui la Repubblica di San Marino a stragrande maggioranza approva il referendum per la depenalizzazione dell'aborto, 77% a favore. In Europa solo Malta, Andorra e la Città del Vaticano vietano ancora l'aborto. Lo sport, Lorenzo Boscolo, prosegue la marcia senza sconfitte del Lugano di Crocitorti, mentre nell'hockey l'Ambrì fatica.
Beh, è stata una domenica agrodolce con il successo, il primo con Crocitorti sulla panchina del Lugano del Calcio e la quarta sconfitta rimediata invece dall'Ambripiotta di Luca Cereda. Iniziamo dalla Super League con il successo appunto sofferto ma ottenuto alla fine con merito dai bianconeri. 3-2 ieri a Lucerna, nelle altre due partite terminate entrambe 3-1 hanno vinto il Basilea sullo Zurigo ed il Grasshopper contro il Sion. I renani viaggiano in testa alla classifica con 18 punti, 4 in più rispetto alla coppia formata da Young Boys e Zurigo. Il Lugano è buon quinto con 11, in coda troviamo Lucerna e Losanna fermi a quota 4 punti. In vantaggio 2-0 l'Ambripiotta si è fatto rimontare e superare ieri a Davos, vittorioso 5-3. Domani alla Gottardo Arena arriva la capolista Bien, mentre il Lugano sarà di scena a Friburgo contro il Gotteron. È stata una domenica anche di Formula 1 a Sochi con il roccambolesco successo, il centesimo ottenuto in carriera da Lewis Hamilton sotto la pioggia arrivata proprio sulla finale del Gran Premio di Russia. Secondo Verstappen, partito dall'ultima fila ed avvantaggiato pure lui dall'acqua, ora sono due i punti di vantaggio dell'inglese sull'olandese nella classifica piloti. Alaphilippe Bis ai mondiali di ciclismo a Lovagno in Belgio, capolavoro davvero della francese che scatta trattato ad una quindicina di chilometri dal traguardo, ha bruciato la concorrenza, vincendo per il secondo anno di seguito i mondiali. Mondiali amari per la Svizzera. Hirschi è caduto e ha dovuto ritirarsi.
La svolta socialdemocratica e la sconfitta del partito di Angela Merkel non poteva che guardare la Germania Modem, il nostro magazine di approfondimento. Allora, Emiliano Boss, è una scelta inevitabile.
Buongiorno, sì, è una scelta direi necessaria, perché questo è un punto di svolta epocale per la Germania e di conseguenza per l'Europa. Si chiude, lo abbiamo sentito più volte, l'epoca Merkel, si apre quella per ora dell'incertezza. Per la prima volta nel dopoguerra i due principali partiti, SPD e CDU-CSU, sono sotto il 30%. Servirà una coalizione già, ma con quale formula? Per ora soltanto ipotesi, le trattative richiederanno settimane, forse mesi. Noi ne parleremo con diversi ospiti qui in diretta su Rete 1 a Modem, tra loro anche un ex deputato cristiano democratico, proprio per capire le ragioni di questo crollo, il peggior risultato di sempre per il partito che invece Angela Merkel aveva portato alla vittoria per 4 volte consecutive negli ultimi 16 anni.
Si parte tra poco alle 8:20, è tutto da parte mia, vi auguro una buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.